For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Grazie Marco, grazie dell'invito. E questa chiacchierata si inserisce, come avete probabilmente già immaginato, nella dimensione un po' più culturale e filosofica, quindi mi riaggancio ad alcune delle conversazioni che sono state fatte nel pomeriggio. E, mi è stato chiesto di affrontare questo argomento, vi dico subito che c'è poco da dire sul tema, però quel poco che c'è da dire cercherò di dirlo, il resto lo lasceremo, diciamo, al futuro. E c'è una prospettiva teologica sulla vita del cosmo? Probabilmente sì. E cercherò di vederlo in tre passi. Il primo è la posizione del dibattito sulla vita extraterrestre all'interno del dialogo tra pensiero scientifico e cultura umanistica. Secondo passo sarà vedere cosa la teologia cristiana può dire in un contesto cosmico di vita extraterrestre, alla ricerca di una corretta epistemologia. Ci sono, come vedremo, alcune domande che possono essere indirizzate alla teologia cristiana, altre che invece non possono essere indirizzate semplicemente perché non hanno uno statuto epistemologico consistente e quindi sulle quali non si può dire niente. E il terzo passo è teologia cristiana e vita del cosmo, alcune piste di comprensione. E cominciamo dalla prima carrellata, diciamo, sul dibattito sulla pluralità dei mondi. E come sapete, questo dibattito è stato presente lungo la storia. Epicuro, già siamo nel terzo o quarto secolo avanti Cristo, colloca gli dèi negli infiniti mondi. Plutarco, nella sua operetta De Face Quae Norme Lunae Apparet, si interroga sulla possibilità di abitanti sulla Luna. Fra l'altro, l'osservazione del disco lunare è sempre stata fonte di interrogativi, addirittura chi ci vede una faccia, chi ci vede delle parvenze, e quindi sempre ha suscitato la fantasia di tante persone. Il Medioevo si interroga sulla pluralità dei mondi in rapporto però della loro indipendenza da un unico Dio. È molto interessante, se mai avrete voglia di fare questo esperimento, andare a vedere alcuni titoli degli articoli della Somma Teologica di Tommaso d'Aquino. Vedrete che alcuni sembrano proprio dei titoli di libri di cosmologia contemporanea. Se c'è uno o più universi, se Dio ha creato dal nulla, se Dio ha creato all'inizio del tempo, se l'universo ha avuto un inizio oppure no. Erano tutte questioni che già nella logica medievale si ponevano. Tommaso d'Aquino si chiede, per esempio, se esiste un mondo solo. poi risponderà che ne esista uno o ne esistano molti, non cambia nulla perché ci deve essere un atto creatore di chi dà l'essere a ciò che non è. Nicola Cusano, matematico, ma anche il cardinale Cusano, nella dotta ignoranza, allude ad altri possibili mondi collocati ingenuamente sulle stelle e discute quali relazioni essi avrebbero con la Terra. Poi c'è anche Giordano Bruno che ipotizza la vita diffusa in tutto l'universo, non solo sotto forma di abitanti delle stelle, ma sotto forma di una specie di presenza pervasiva della vita in tutto il cosmo, appunto. Galileo e Keplero percepiscono che il sistema eliocentrico stava cambiando un po' il punto di riferimento, quindi portava in qualche modo il genere umano in una situazione di periferia, però non affrontano il tema in modo diretto, sono piuttosto sobri su questo aspetto. E a partire dal XVII secolo in avanti, ci sono varie opere molto influenti che vengono più volte rieditate. De Fontenelle, Entretien sur la priorità del monde, Christian Huygens, lo stesso dell'ottica, Cosmoteros, Sive de terris celestibus aurunque ornato congetture, Camille Flammarion, è un grande divulgatore scientifico, la pluralità del monde habité, e poi il nostro Giovanni Schiaparelli. Sarebbe molto interessante approfondire, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Giovanni Schiaparelli, come sapete, fece le sue osservazioni su Marte, la questione dei canali di Marte, era convinto che non si trattava di canali, però stette un po' al gioco, perché come facciamo anche noi qualche volta nei tempi contemporanei, se riusciamo a suscitare l'interesse, diciamo, degli interlocutori, alla fine anche i nostri studi, le nostre ricerche acquistano una maggiore visibilità. In controtendenza, Alfred Wallace difende invece un universo antropocentrico e quindi c'erano diverse tendenze, anche se la maggioranza degli uomini di scienza andava verso l'idea di una pluralità di mondi. Il tema è presente, come abbiamo anche sentito questa mattina, nel pomeriggio nella cultura del XX secolo, letteratura, cinema. L'educazione scientifica include la ricerca di vita extraterrestre, soprattutto di vita intelligente extraterrestre, fra quelle che possiamo chiamare le big questions, le grandi questioni, che interessano il dibattito di opinione pubblica, specialmente le generazioni più giovani. Non di rado ci si accosta ad eti con categorie morali, per esempio distinguendo fra gli eti buoni, io qui ho segnalato alcuni film, Arrival, E.T., lo stesso Contact, Mission to Mars, che è poco noto ma a mio avviso è un buon film di fantascienza, c'è l'idea del ritorno alla casa del padre, e poi ci sono anche gli eti più cattivi, no? Di Wettesday Day, vi ricordate fra le prime scene, no? Sono quelli che vanno sulla terrazza per osannare i liberatori e vengono tutti quanti fulminati immediatamente. Ok. E Contact, Jodie Foster, scienziata non credente, Matthew McConaughey, consulente teologo del Presidente degli Stati Uniti, e già pone in luce il fatto che il dibattito attorno alla vita intelligente nel cosmo ha delle dimensioni di carattere religioso, di carattere teologico. Infatti in questo film le considerazioni umanistiche e filosofiche sono ben presenti. Allora io mi chiedo, ve lo chiedo insieme a voi, e sarà anche il percorso che faremo brevemente insieme, perché queste domande sfociano spesso in modo quasi naturale verso questioni di carattere religioso, morale o teologico. Ci deve essere un motivo. Cercheremo di vedere, almeno questa è la prospettiva che darò io, qual è il motivo alla base del fatto che la domanda sulla vita extraterrestre sfocia anche in queste dimensioni. Se volete la dimostrazione che io sono qui stasera, perché anche l'idea di, cioè, vediamo un po' la teologia, se ha da dire qualche cosa sul tema. Il tema della vita extraterrestre fa acquisire al genere umano, penso, una sua identità unitaria, come tutto genere umano, una specie di io comune di fronte a un tu, e quindi un tu col quale confrontarsi sulle domande esistenzialmente più pregnanti, più importanti. Poi per rispondere a queste domande noi cerchiamo istintivamente fonti di conoscenza al di là del nostro orizzonte antropologico, le grandi domande, perché la morte, perché il dolore, qual è il fine della nostra vita. È un po' come se in fondo noi ci dicessimo all'interno del nostro orizzonte antropologico le abbiamo provate tutte e non abbiamo una risposta. Vediamo se la risposta potrebbe venire magari da fonti di conoscenza esterne alla nostra. Qualcuno che ne sappia più di noi, appunto. Fra le domande che più ci interessano vi sono anche domande di tipo religioso, come chi siamo, qual è la nostra origine, qual è il nostro destino, c'è qualcuno dietro il mondo, c'è qualcuno nel fondamento del mondo? Sono domande di un certo tipo e sono forse fra le domande che se uno avesse la possibilità di un contatto con un'intelligenza extraterrestre, prima o poi le indirizzerebbe. Letteratura e cinema attribuiscono a Deti un ruolo morale, capace di rivelare all'uomo le risposte che cerca, qualcuno che sappia orientare il comportamento soprattutto verso il bene. Ho messo qui il caso di Yoda. È interessante leggere insieme questa paginetta di Paul Davis. Paul Davis, sapete, astrofisico, però grande divulgatore scientifico, scrive: il potente tema degli alieni che agiscono da condotto per risalire alla causa prima, che compaia nella narrativa o in una teoria cosmologica intesa seriamente, tocca corde profonde della psiche umana. L'elemento di attrazione sembra essere il fatto che contattando esseri superiori provenienti dal cielo, gli uomini potranno avere accesso ad una conoscenza privilegiata, quello che dicevamo prima, e che l'ampliamento dei nostri orizzonti risultante da essa in qualche modo ci avvicinerà di più a Dio o comunque ci chiarirà un po' meglio questi problemi di carattere teologico. La ricerca della vita extraterrestre, scusate, può quindi essere vista, oltre che parte di un progetto scientifico, anche come parte di una ricerca religiosa che è sempre esistita. E Paul Davis mette in luce questa dimensione. Una certa conferma di queste dimensioni, chiamiamole implicitamente religiose, ci viene anche dalla trama di alcuni film che ricordavo qui, 2001 Space Odyssey, oltre le barriere dello spazio e del tempo, per conoscere il mistero trascendente che ha dato origine alla vita, per esempio, come possedere le chiavi dell'eternità. Contact, in fondo, è anche il tema dell'immortalità. Ricorderete il contatto fra la scienziata Jodie Foster, protagonista, e suo padre. Mission to Mars, il protagonista alla fine sceglie di restare con la civiltà aliena perché ha capito che noi deriviamo da quella civiltà aliena e si conclude il film dicendo: voglio tornare alla casa del padre. Interstellar sembra voler dire, nella sua trama globale, che nel fondamento delle cose c'è l'amore. Soltanto quando si ama si possono superare le barriere dello spazio e del tempo. Passiamo alla seconda parte della mia chiacchierata. La teologia cristiana in un contesto cosmico di vita extraterrestre, alla ricerca di una corretta epistemologia. Qui toccheremo dei temi un po' più filosofici, io cercherò di farlo nel modo più indolore possibile per voi, però vi chiedo anche un briciolo di apertura di orizzonti per accostarci a categorie che sono forse non familiari a tutti. L'interesse della teologia cristiana sul tema è stato scarso. Non si può dire diversamente, non se ne sono occupati tanti, ma ci sono alcune eccezioni. Alcune posizioni significative, per esempio, hanno sostenuto una lettura non conflittuale astronomi credenti come furono William Herschel, Angelo Secchi, Francesco Denza, Virginio Schiaparelli. Sono tutti astronomi credenti che hanno offerto una visione non conflittuale della presenza di vita extraterrestre nel cosmo. Nel secolo XIX si assiste ad un passaggio dalla prudenza all'ottimismo. È un po' come se ci si infervorasse un po' di più nel tema. Alcuni autori sottolineano la grandezza della gloria di Dio, la sua immensa fecondità, riconducendo l'interrogativo sul peccato originale e la redenzione di Gesù Cristo entro il mistero di Dio creatore. Nel XX secolo troviamo anche cenni al tema in alcuni pensatori cristiani, Teilhard de Chardin, Eric Maschall, Paul Tillich, molto influente nella teologia statunitense, Michael Schmaus, che è stato fra l'altro il direttore della tesi di Joseph Ratzinger, in un suo manuale di teologia dogmatica dedica alcune pagine alla vita nel cosmo, affrontandola in modo sereno come una visione più ottimista come dimostrazione della fecondità e della grandezza di Dio. Hernán McMullin, Ted Peters e altri. Karl Rahner, che pure qualcuno di voi forse avrà sentito nominare, grande teologo del Novecento, preferì non affrontare l'argomento. Lui lo dice esplicitamente, è così difficile che preferisco non mettermici dentro. In assenza di prove a favore di vita extraterrestre e soprattutto di intelligenza extraterrestre, può essere comprensibile, uso qui il termine comprensibile, la posizione teologica che tende a considerare l'esclusività della vita intelligente umana nel cosmo come una soluzione classica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, appunto, ciò che è scritto lì, cioè in mancanza di dati significativi scientificamente fondati, non ritengo che si possa dire a una posizione teologica tradizionale, si possa dire sei antiscientifica, oppure sei rimasta indietro rispetto allo sviluppo dei tempi. Penso che fin tanto che non si hanno dati diversi, perlomeno sia comprensibile che normalmente la visione teologica tenda a vedere il genere umano come unica vita intelligente. Quali domande il pensiero scientifico può fare alla teologia cristiana? Oserei dire quali domande il pensiero scientifico deve fare alla teologia cristiana. Chi mi conosce da un po' più di tempo sa che io da una trentina d'anni mi occupo proprio del dialogo fra teologia e pensiero scientifico e ritengo che per fare una migliore teologia c'è bisogno anche di raccogliere domande e provocazioni dal pensiero scientifico. Poi c'è anche il modo che la teologia ha di provocare le scienze, però le provocazioni che giungono al pensiero scientifico sono molto profonde per il lavoro teologico. Allora, ci sono delle domande che il pensiero scientifico deve fare su questo tema alla teologia. Quali sono? Per esempio, se la fede in Dio creatore, uno e trino, è consistente con la diffusione di vita intelligente e di intelligenza extraterrestre nel cosmo. Cioè, una domanda sulla consistenza, questa epistemologicamente si può fare, è indirizzabile. Quale rapporto ha la vita intelligente nel cosmo con la rivelazione di Dio come vita e fonte della vita? Questo è un attributo teologicamente solido di Dio creatore, Dio come vita. Allora, questa è anche una domanda ben posta. Che relazione c'è fra Dio come vita e la presenza di vita diffusa, diciamo, al di là dei confini della Terra? Quale rapporto avrebbe una intelligenza extraterrestre con Dio creatore, se questi è creduto come bene e fine ultimo di tutte le creature intelligenti nel cosmo? Che questa mi sembra una domanda che si può indirizzare. Vi sono però altre domande, questa è l'altra faccia della medaglia, che a mio avviso, secondo me, almeno questa è la prospettiva che io vi offro, non sarebbe consistente rivolgere alla teologia cristiana, chiedendole necessariamente delle giustificazioni. Per esempio, dover spiegare se un'intelligenza extraterrestre ha oppure non ha un peccato originale. No, semplicemente perché non abbiamo degli elementi per poter rispondere a questo. Questo sarebbe veramente fantateologia, ma qui ci vorrebbe un altro convegno sulla fantateologia, non sulla fantascienza. Dover spiegare se Dio si debba o non si debba incarnare su altri pianeti abitati. Noi non conosciamo quali sono le storie di rivelazione e le storie di salvezza per altre civiltà che dipendano da un unico creatore, ammesso che esistano. E se non le conosciamo, non possiamo a priori dire di che cosa si tratta. Guardate che la fede nel Dio, lo dico semplicemente, nel Dio della tradizione ebraico-cristiana, perché è uno solo, non è la fede in un Dio platonico dal quale si deduce tutto. Per Platone il bene, l'uno, ha delle caratteristiche, tutto il resto si deduce, ta 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 ta. Il Dio della tradizione ebraico-cristiana è un Dio personale, è libero. E quindi ci sono delle cose che non sono deducibili. Io non posso a priori dire come si dovrebbe comportare, che cosa dovrebbe fare o non fare. Anche dover spiegare se la presenza di vita, di vita nel cosmo, su pianeti diversi dalla Terra, è confermata oppure smentita dalla Sacra Scrittura. Sarebbe come chiedere se l'impiego di energia nucleare è permesso o smentito dalla Sacra Scrittura. Io sto ponendo una domanda con categorie contemporanee a un testo che ha altre finalità. Se la teologia ad esse non risponde, cioè a queste questioni, non è per evitare dei grattacapi, ma perché tali domande contengono precomprensioni. E noi non siamo sufficientemente informati su queste, su questi aspetti, no? Il Dio cristiano è coperto dalla cosa, ma c'è scritto: il Dio cristiano non è un Dio platonico dal quale tutto dedurre. Quali risposte la teologia potrebbe esaminare? Per esempio, se la questione sia stata affrontata da pensatori cristiani lungo i secoli, questo si può fare, ho cercato di farlo prima, si possono fare gli studi più approfonditi, vedere se i padri della Chiesa, se i medievali, se i moderni, se i contemporanei hanno detto qualcosa sul tema. Se sono stati formulati argomenti pregiudiziali, per esempio negli insegnamenti ufficiali del Magistero della Chiesa, questa è una ricerca che si può fare, in parte è stata già fatta. Se l'immagine e gli attributi di un Dio uno e trino consegnati alla rivelazione ebraico-cristiana sono o non sono significativi in un contesto cosmico. Uno potrebbe dire: è significativo in un contesto cosmico l'idea che in Dio ci sia paternità e figliolanza? Mi riferisco all'immagine trinitaria cristiana. È significativo in un contesto cosmico che nell'immagine di Dio ci sia uno spirito di amore che leghi una paternità e una figliolanza? Secondo me sì, lo vedrò fra un momento, ma questa è una domanda che si può fare. Quale ruolo potrebbe avere in tale nuovo contesto il mistero dell'incarnazione del Figlio sul pianeta Terra? Se e come conservare la sua capitalità sull'intero cosmo? Vedete, è diversa dalla domanda di prima. Non è dire se c'è stata l'incarnazione in altri pianeti, ma dire quale implicazione ha l'incarnazione sul nostro pianeta eventualmente in un contesto cosmico più ampio, che non è soltanto la Terra e la Luna e il Sistema Solare, ma diciamo è un cosmo che sappiamo ben più ampio di quello che immaginavamo soltanto 50 o 100 anni fa. Ci sono due diffuse precomprensioni da chiarire. Le accenno brevemente. Prima precomprensione, che corrisponde a un'obiezione che si ascolta facilmente. La teologia sarebbe obbligata ad accettare vita extraterrestre semplicemente perché è dettato dall'equazione di Drake. Tanti pianeti, tante probabilità, tanti luoghi, tanti habitat dove la vita si è potuta diffondere, quindi sicuramente c'è vita extraterrestre. A mio avviso questo obbligo non c'è. Ci può essere una convenienza di cominciare a ragionare in questi termini, in fondo è quello che stiamo cercando di fare anche qui stasera. Ma non c'è dal punto di vista formale un obbligo stretto, perché non abbiamo un modello scientifico capace di stimare in modo soddisfacente tutti i parametri di questa equazione. Adesso non li sto ad analizzare tutti, ma sapete bene che alcuni di questi hanno un valore finito abbastanza, con un intervallo di confidenza abbastanza chiaro, altri no. Per esempio, quanto vive una civiltà in media? Quanti secoli, quanti anni? E chi lo sa, no? Non abbiamo neanche, correggetemi se sbaglio, non abbiamo ancora una teoria esauriente sulla formazione dei pianeti intorno a una stella. Sappiamo che si forma, ma non abbiamo ancora una teoria soddisfacente che ci dica se e perché si formano i pianeti intorno a una stella. Allora, se non abbiamo neanche una teoria, ce lo diceva stamattina il professor Cirotto, su come si è originata la vita stessa. Allora, in mancanza di un quadro teoretico completo, io non posso calcolare questa equazione, la quale fra l'altro mi sta fornendo delle condizioni necessarie, ma non delle condizioni sufficienti. Cioè mi sta dicendo di che cosa c'è bisogno, ma non mi sta dicendo se di quello che c'è bisogno è anche sufficiente perché avvenga ciò che io sto chiedendo che avvenga. Che ha studiato un po' di logica, diciamo, distingue bene la differenza tra condizioni necessarie e condizioni necessarie e sufficienti. Inoltre, l'enorme scala spazio-temporale del cosmo non è un argomento apodittico a favore della diffusione della vita, perché è una condizione antropica necessaria. Si sente dire spesso, ma l'universo è così grande. Ma certo, è così grande perché l'unico modo per poterci essere noi qui oggi è che sia talmente grande, perché c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo per arrivare a sintetizzare tutti gli elementi chimici di cui siamo fatti noi, di cui è fatta la vita sulla Terra. E molto tempo in un universo in espansione vuol dire molto spazio. E quindi da un punto di vista strettamente, dimensivo, gli enormi spazi e i lunghi tempi non sono ipso facto una prova sul fatto che necessariamente ci debba essere vita. Possono essere un indizio, ma non sono una prova apodittica. Seconda precomprensione. Questa è un po' più divertente, se volete. La scoperta di vita intelligente nel cosmo, di vita in modo particolare, di vita intelligente, sarebbe un evento risolutivo per confermare o negare l'esistenza di un Dio creatore nell'universo. Questo è un ragionamento che io mi sono sentito fare tantissime volte, è molto diffuso. Ma secondo me è una precomprensione e cerco di mostrarlo. Primo, ogni affermazione pro o contro l'esistenza di Dio, o lasciatemi dire God-like subjects, comunicataci da alieni, se c'è dell'esperienza empirica, cioè se non ce lo mostrano, non potrebbero mostrarcelo, se come si diceva oggi il big boss, se c'è dell'esperienza empirica dovrebbe essere valutata ponderando motivi di credibilità e ragionevolezza. Quindi non basterebbe uno scambio di informazioni. Queste informazioni dovrebbero rimandare a dei motivi di credibilità, a una fondatezza, anche nella ragione, dobbiamo farla funzionare. La fede va oltre la ragione, ma ha bisogno della ragione. Senza la ragione non c'è neanche fede. E poi anche, pensiamo a quello che è accaduto a noi terrestri. Nei nostri messaggi in bottiglia, noi esseri umani, non abbiamo comunicato la convinzione diffusa sulla Terra dalla maggioranza degli abitanti di questo pianeta che esista un Dio creatore. Abbiamo mandato due o tre di questi messaggi e non c'era nessun riferimento. Io ho partecipato alcuni anni fa a un convegno su questi aspetti in California con alcuni che si sono occupati proprio all'interno del progetto SETI, quello che si chiama SETI Academy, c'è cioè un gruppo di filosofi, di psicologi, e dicevo loro, guardate che ci sarebbe stato il modo di veicolare anche questa idea, ma non è stato fatto. Non è stato fatto perché sono state fatte alcune scelte perfettamente lecite, diciamo, e condivisibili, però sono state fatte delle scelte. Quindi se noi per primi non abbiamo dato questa informazione, perché l'assenza di questa informazione da parte di civiltà aliene la dovremmo subito impiegare come dimostrazione che il nostro è uno stadio infantile, religioso, puerile, nel quale ancora crediamo che ci sia un creatore del nostro cosmo? Terzo e ultimo passo, se ho ancora 5 minuti. Teologia cristiana e vita nel cosmo. Alcune piste di comprensione. Le ho chiamate piste perché di più non si può dire. Cioè semplicemente sono direzioni lungo le quali ci si potrebbe muovere. Primo, assenza di argomenti pregiudiziali contro la diffusione di vita extraterrestre o di intelligenza nel cosmo. Ipotesi pluralista. È comprensibilità della soluzione classica, unicità dell'essere umano. Questa, a mio avviso, è la prima pista di comprensione. Non esistono argomenti pregiudiziali contro una ipotesi pluralista, però la soluzione classica è una soluzione comprensibile. Impiego il termine classico perché chi di noi si occupa di fisica sa bene la differenza fra soluzioni classiche, soluzioni quantistiche o relativistiche. che cosa accade con le soluzioni classiche? Le soluzioni classiche normalmente non vengono spazzate via, non vengono negate da una soluzione relativistica o quantistica, ma vengono invece inglobate, come caso particolare, nella situazione, per esempio, di velocità basse, nella situazione di, diciamo, di spazi non vicini al raggio di Planck, eccetera. Le soluzioni classiche valgono. Allora, quando cambia il quadro di riferimento, mi metto in una soluzione non classica, devo salvare anche quella parte di verità che c'è nella soluzione classica. Quindi, se io mi trovassi nella necessità di dover allargare gli orizzonti, perché effettivamente c'è un contatto con una civiltà aliena, una buona teologia dovrebbe dire: cerchiamo come conservare la soluzione classica come qualcosa che non viene smontato o smentito da una soluzione più ampia, ma invece ha ancora la sua validità in qualche modo. Negli insegnamenti del Magistero della Chiesa, nella riflessione teologica, avanzano argomenti pregiudiziali contro tale possibilità. La tradizione ebraico-cristiana professa la fede nell'esistenza degli angeli. Non li tiro fuori dalla manica, semplicemente sono parte della fede della tradizione ebraico-cristiana. Perché parlo degli angeli? Perché il senso della creazione non si gioca tutto sul rapporto tra l'uomo e Dio, ma resta aperto su altre creature, con un'economia di salvezza, nel caso degli angeli, diversa da quella del genere umano. D'accordo, poi si sbizzarriranno i teologi a capire chi sono, qual è la dimensione in cui abitano, come possono non dipendere dalla storia, dalla materia, d'accordo, queste sono altre questioni. Però quello che a me interessa è che non c'è pregiudizialmente l'assenza di visione in cui altri esseri intelligenti, diversi dal genere umano, possano avere un rapporto di creaturalità nei confronti di Dio. Quindi in qualche modo il rapporto tra l'uomo e Dio è aperto ad altre possibili dimensioni. In assenza di indizi contrari, la soluzione classica non può essere classificata come irrazionale o contraria ai dati scientifici. Seconda pista. Consistenza e universalità dell'immagine di Dio uno e trino in un contesto cosmico ove sono presenti ETL e ETI. L'immagine di Dio consegnata dalla tradizione ebraico-cristiana non è geocentrica, ma non è neanche antropocentrica. Essa è universale e trascendente, di portata cosmica e non locale. Quindi in qualche modo non c'è nulla nell'immagine del Dio creduto dalla rivelazione ebraico-cristiana che non sia consistente con una dimensione cosmica. Se parliamo di vita libera e cosciente, l'immagine di Dio Trinità, e mi riferisco qui in particolare alla teologia cristiana, possiede caratteri non locali, cioè universali. Per esempio, sono concetti universali e non locali l'esistenza di una paternità e di una figliolanza, la cui intelligibilità è legata al progetto, al processo, scusate, generativo comune ad ogni vivente. Dove c'è vita ci deve essere origine, ci deve essere origine da un vivente. Quindi, che nell'immagine rivelata di Dio ci sia una paternità e una figliolanza, una generazione, come dice la teologia trinitaria, non va in contrasto con una visione cosmica, con una visione universale, perché lì dove c'è vita c'è generazione. Ma è universale anche il concetto di amore e dono, per la teologia cristiana lo Spirito Santo, la cui comprensione rimanda all'idea di comunione, di donazione, e non è estranea a una vita intelligente, libera e cosciente. Lì dove si comprende, lì dove una vita intelligente e cosciente comprende la donazione all'altro, comprende la comunione con l'altro, lì un'immagine di Dio Spirito Santo, persona trinitaria, continua ad avere una dimensione universale, non locale. Quindi se c'è generazione, questa generazione ha una dimensione universale. Se c'è comunione e amore nella persona dono, anche questa dimensione ha un carattere universale e non locale. Terza pista, la più difficile però, consistenza di una capitalità cosmica non antropocentrica del mistero di Cristo, Logos, che assume una realtà creaturale. L'incarnazione del Verbo ha un valore rivelativo e salvifico universale, non solo locale. Che Dio entri nel cosmo e nella storia in Cristo ha un valore universale, non locale. Non ha una dimensione antropocentrica né geocentrica. È il creatore stesso che assume su di sé lo spazio e il tempo. Quindi anche in questo senso il valore è universale. La capitalità di Cristo, Verbo incarnato, sulle creature angeliche, e di questo la scrittura, anche la buona teologia ne parla, andrebbe interpretata come rivelativa della sua possibile capitalità su tutte le possibili creature. Come spiegare poi questo darebbe origine a una teologia che è ancora da fare, in parte da fare, ma la via è quella. Cioè nel momento in cui non è colta come una posizione geocentrica o antropocentrica, la via è aperta per poter dire io lì ho una capitalità estesa alla vita in quanto tale, alla vita creaturale in quanto tale. E vediamo adesso perché. Si tratta di una capitalità cristocentrica, non geocentrica né antropocentrica. Ad essere centro del cosmo e della storia non è l'uomo, Gesù, ma il Logos in quanto incarnato, cioè in quanto assunto una dimensione creaturale in Cristo. Il mistero di Cristo, Verbo incarnato, è significativo e sarebbe significativo per ogni essere creaturale. Dio ha assunto in Cristo una natura creata e ciò ha un valore che va al di là della creatura umana in quanto tale, cioè è entrato nello spazio e nel tempo. Assumendo su di sé la realtà della morte, ha rivelato nel corpo risorto la non definitività della corruzione e del degrado, prefigurando un destino che riguarda l'intero universo e non solo l'uomo. E ci rendiamo conto del valore universale di questa affermazione? Non è antropocentrica. Cioè, a qualsiasi forma di vita intelligente, credo che il degrado e la corruzione dia fastidio. E invece l'annuncio di mortalità possa interessare. Insieme al valore di redenzione dal peccato, cosa che riguarda la storia umana, quella che viene sul pianeta Terra, la morte di Cristo sulla croce è anche l'accettazione consapevole della creaturalità e della finitezza, luogo di un'esperienza suprema significativa per ogni creatura vivente. Dove c'è una creatura vivente, anche in una vita diffusa nel cosmo, il passaggio nel travaglio della morte ha qualcosa da dire. E che in coloro che i cristiani riconoscono essere il figlio di Dio fatto uomo, questo passaggio si è aperto verso un'immortalità, ha qualche cosa da dire anche a loro. La risurrezione di Cristo è anch'essa qualcosa di significativo per ogni soggetto vivente, in quanto soggetto destinato alla morte, semplicemente per il secondo principio della termodinamica. Mi avvio ormai alla conclusione. L'idea di un possibile dialogo, tuttavia, è proibitiva a motivo delle distanze in gioco. Possiamo mettere in campo Orion e i nostri propulsori a energia nucleare, però alla fine detect, not dialogue. Però, se, infatti c'è un se in corsivo, se tale dialogo fosse possibile, un credente in Dio, secondo me, lo accoglierebbe con un grande senso di rispetto, riconoscerebbe nell'altro un'origine comune e la possibilità di comprendere meglio i rapporti fra Dio e l'intero creato. Pensare però che un dialogo con intelligenze extraterrestri liberi Homo sapiens da una fase religiosa infantile sarebbe un'ipotesi ingenua. E lo sarebbe perché le grandi domande esistenziali, quelle grandi domande che hanno caratterizzato la nostra specie e continuano a caratterizzarla, il perché dell'universo, il perché del senso della vita, il significato del dolore, della morte, il desiderio di un amore che non perisca, il desiderio di vita eterna, queste domande continuerebbero a essere domande sensate per ogni vivente, anche non terrestre, in quanto in qualche modo, diciamo, facente parte di un'economia chimico-fisico-biologica tipica del nostro cosmo. Concludendo, l'ultima parola sulla questione della vita extraterrestre non spetta alla teologia. Aspetta, l'esistenza di vita intelligente in pianeti diversi dalla Terra non viene né richiesta né esclusa da alcun argomento teologico. Alla teologia, come a tutta quanta l'umanità, non resta altro che attendere. E quindi ci mettiamo in attesa tutti quanti.
Grazie mille da Giuseppe. E adesso voglio domande.
Allora, prima lui, poi dire. Grazie, innanzitutto veramente molto interessante, poi speriamo che su internet possano vedere queste informazioni. Non so se,
ma lì c'è il testo di un articolo scritto qualche anno fa che un po' riprende i temi di cui ho parlato.
Intanto ho una bellissima considerazione e una breve domanda. La considerazione che stavo leggendo, quello che lei disse, interessante, l'ignoranza non è l'altezza, ma perché l'ignoranza, ma non l'altezza, è la nemica della fede. Pare che lei abbia affermato questa cosa molto interessante, che è l'ignoranza, insomma, che è nemica della scienza, non c'è della fede.
Sì, sono in buona compagnia, non l'ho affermato soltanto io, sono dei secoli di tradizione.
Ma invece la domanda è la seguente, è interessante come mai lei nel 2012, in occasione della scoperta dell'osone di Higgs, che poi geodesisticamente è stata denominata particella di Dio, non basta a volte una particella per combattere il relativismo. Cioè, se potrebbe...
Dunque, contestualizzi questa, che cos'era l'intervista a Rai 2, mi sembra
nel 2012, a volte basta una particella per combattere il relativismo.
Ho fatto questa affermazione. Allora, probabilmente probabilmente volevo mettere in luce che tirar fuori il tema di Dio quando si parla di particelle elementari è più una questione mediatica che una questione di sostanza. E quindi se c'è un relativismo che è, diciamo, pensare che non ci sia nessuna verità da approfondire, da studiare, il fatto di essere arrivati a trovare veramente l'anello mancante nel quadro standard, sì, può essere un aiuto, ma non risolve il problema. Il problema è più profondo.
Sì, grazie Don Giuseppe. È entusiasmante questa relazione per me. Insomma, mi aiuta molto a capire il fatto che ci siano, come noi diciamo, ci sono domande, oltre quelle che sappiamo, non sappiamo rispondere, sono domande mal poste, che è una cosa molto ben definita. E questo elenco di... Io onestamente è la prima volta che capisco bene che ci sono domande mal poste anche in questo settore, e mi sembra congruente e robusta la tua spiegazione, insomma. E a volte si cade nel tranello di dire, allora, se l'incarnazione ha avuto luogo sulla Terra, ma perché su un altro pianeta? Effettivamente, più che affannarsi a cercare una risposta, a capire, almeno io capisco questo, che la domanda è tecnicamente ma posta a questo livello, secondo me è un passo avanti, scusa, per te sarà chiaro, ma per me è un passo avanti importante della spiegazione, e credo che forse dovrebbe essere un po' più diffusa questa consapevolezza. Lo dico a te che lo stai diffondendo, scusami, però insomma effettivamente capisco che a volte si cade in un tranello di comprensione, non di nessuna reticenza teologica, un tranello di comprensione che è venuto logica per una mancanza di riflessione adeguata su questa cosa. Secondo, io ho un dubbio che non vorrei che poi cadesse nelle domande mal poste, però mi è venuto, forse per la mia ignoranza teologica, però dico comunque così, capisco e mi convince che l'incarnazione sia una cosa che riguarda tutte le creature, anche le quali salgono tacosi, cioè creature tutte, magnificare il Signore, eccetera. Mi domando, ma non è una domanda retorica, è una domanda reale, se comunque uno può dire comunque sia che è stato scelto una creatura umana per incarnarsi. Ha senso domandarsi perché? Non è, assolutamente non è retorica, cioè è utile, è costruttivo domandarsi perché o c'è un'attesa, come tu dici, non so se è chiaro.
Ho colto, cerco però se mi consenti di proporre una precisazione all'interno della domanda che tu hai posto. Nella domanda che tu hai posto ci sono due dimensioni. Una dimensione è quella che io ho cercato di affrontare, che è quella che secondo me è ben posta, cioè visto che sappiamo che l'incarnazione è avvenuta sulla Terra, cerchiamo di capire come essa possa avere implicazioni per l'intero cosmo. Quando noi diciamo però in fondo è successo solo sulla Terra e quindi dobbiamo spiegare perché siamo stati scelti noi. Io questo non l'ho detto. Io questo non l'ho detto. Non l'ho detto perché semplicemente non lo so. Cioè l'unica cosa che posso fare è cercare di vedere appunto quale implicazione di carattere cosmico universale può avere il fatto che Dio sia entrato nel cosmo e nella storia. E poi questo sia avvenuto una volta o 10 volte. O avvenga sempre, e che veramente non lo so, cioè semplicemente non lo so.
Sì, comincio a capire, sì, è più basso, è un ampliamento, ok, grazie.
Altre domande? Bene.
Dunque,
sì,
infatti, allora, volevo segnalare che appunto sono allora forse un punto che non ho ricordato, che l'altro ieri, cioè 40 anni fa, ho lavorato con Piero Angela in Pink Walk, le trasmissioni che poi abbiamo visto, ed ero l'esperto, diciamo, della statistica per tutte le prime 10 puntate, all'interno della quale c'era anche il calcolo della probabilità delle forme di civiltà, sta nel libro di Piero Angela del 1983. E in quel calcolo mi ero fatto chiaramente due conti sui parametri che sono così tanti, per cui è difficile dare un senso. E avevo utilizzato un argomento che sicuramente verrà di moda presto, cioè quello che riguarda la ricezione di segnali. Noi siamo vicino all'epoca in cui entro 10 o 100 anni luce dovremmo ricevere qualche segnale, se nelle forme elettromagnetiche di cui siamo esperti. E in quel caso il non sentirlo ci mette in una condizione di porre dei limiti all'abbondanza di forme di civiltà, perché è chiaro che se non vedo subito dietro l'angolo allora sono più rare. E questo argomento che era sul conscio all'epoca è molto più attuale, perché effettivamente più il tempo passa più questa sfera di conoscenza si estende. E c'è una conseguenza che è ben ovvia, ma che è anche drammatica ed è stata accennata da lei, cioè le civiltà che sono necessarie per ottenere poi gli strumenti di comunicazione così lontani richiedono forse non solo un tempo di nascita, ma forse anche un tempo di morte. In tal caso c'è in quei parametri anche la vitalità del progetto.
È l'ultimo parametro, L.
Ecco, forse mi dimentico, non mi ricordo più. Però è anche chiaro che su quello c'è una spada di Damocle, così dire, perché se non osserviamo, più non osserviamo, più c'è una conseguenza che è quasi ovvia. Cioè tutti gli altri numeri sono enormi e sappiamo oggi che ci sono 10 alla 12, 10 alla 13 pianeti quasi garantiti nella nostra galassia, di cui uno su 1 milione è quello buono, sono sempre 10 milioni o più di pianeti quasi terrestri, eccetera, eccetera. Quindi avviene che un messaggio sta arrivando nel tempo, che è il seguente: meno osservazioni o meno segnali, peggio stiamo, perché vuol dire che siamo condannati a una vitalità media anche perché l'ovvietà che così tanti cestini dove mettere le uova il Signore non si fa vedere, sarebbe veramente uno spreco, ma la mortalità legata all'assenza di segnali. Allora, un intermezzo di questi segnali potrebbe essere veloce e adesso nella esochimica, non so come si chiama, per cui noi tramite le chimiche dei pianeti potremmo sapere se c'è una forma di vita biologica o che c'è un intermezzo per la vita civiltata. Quindi io direi che il messaggio che possiamo dire oggi, che grazie alle nuove tecniche di osservazione, entro pochi decine d'anni, se avremo la fortuna, e spero che avremo, di vedere delle variazioni biologiche segnate di vita, beh, potremmo tranquillizzarci. Ancora non potremmo forse vedere le civiltà, forse, ma ci possiamo capire. Se non ci saranno, allora veramente siamo, ahimè, in una situazione molto imbarazzante, perché potrebbe essere il vero segnale, sempre credendo a Boss, ma siamo in una situazione in cui potremmo avere una pericolosità della nostra civiltà, che sarebbe la notizia triste. Però concludo dicendo, questo calcolo mi aveva portato a un numero, questo numero era 50, e Piero Angela voleva segnalare che può essere uno. No, secondo me 50 è un numero saggio, perché è abbastanza distribuito da non dare un senso. 50 civiltà contemporanee potrebbero essere sufficientemente lontane da garantirci di non averne ancora viste, ma anche sufficientemente ragionevoli da non dare un privilegio così eccessivo alla nostra terra. Non so se poi renda per lui.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.